Il cavallo nel Medioevo. Qual era la logistica dei mongoli? Nella storia dell'arte militare, pochi eserciti hanno attirato tanti unanimi elogi quanto quello dei mongoli. Si cita in un libro come unico esempio di qualche interesse nell'arte militare medievale. Naturalmente sbagliavano, come in altre occasioni, lasciandosi prendere dalla mano dalla passione per i giudizi trancianti e per la ricerca di precedenti alle proprie teorie, ma certo non nell'opinione relativa ai mongoli. Da Gengis Khan in poi, l'aspetto che affascina i più riguarda certamente la natura equestre delle armate mongole. Grandi masse di arcieri a cavallo che muovono veloci, furiose e inarrestabili come stormi di rapaci o, nel fantastico immaginario medievale, come nugoli di demoni provenienti direttamente dall'inferno. Di fatto, però, le armate mongole potevano contare su ben altra forza che non la sua feroce. Perché muovere un'armata composta di centinaia di migliaia di cavalli crea, come cercherò di illustrare, qualche problema in più, che comunque i mongoli sapevano anticipare e risolvere. Prendiamo in esame una campagna tra le molte condotte dai mongoli per qualche calcolo logistico. Nel 1299 Mahmud Ghazan Likhan, di un territorio che si estendeva per 3.750.000 km quadrati, che va dall'Armenia fino a Occidente, fino al Pakistan e a Oriente, radunò un'armata per riprendere la lotta, che impegnava con scarsa fortuna gli Ilkhanidi sotto i Mamelucchi per il dominio della Siria. La sconfitta di Ain Yalut nel 1260 aveva in effetti segnato un punto sostanziale a favore dei Mamelucchi e purtuttavia il primo sovrano musulmano di un regno mongolo non voleva abbandonare la presa e si preparò per una nuova spedizione militare contro i suoi correligionari, mettendo in campo, secondo lo storico persiano Vassav, contemporaneo agli eventi, almeno 6 tumen e 65.000 uomini. In realtà un tumen dovrebbe essere composto di 10.000 uomini e quindi i calcoli potrebbero essere un po' ridimensionati. Sempre secondo Vassaf, Ghazan chiese ai suoi uomini di portare con sé 5 cavalli ciascuno, il che porta a un totale di almeno 300.000 cavalli per l'intera spedizione. Ad essi, per prudenza, Ghazan aggiunse un treno composto da 50.000 cammelli, destinato a portare foraggi secchi, che hanno circa 3 volte il valore nutritivo di quelli freschi. Ho già riportato il fabbisogno alimentare di un cavallo mongolo e quindi, anche escludendo i cammelli a calcolo, è semplice misurare in 4.200 tonnellate circa di erba, 14 kg per 300.000 cavalli, e il fabbisogno giornaliero dell'armata equivalente alla produzione di complessiva di circa di 7.000 ettari di pascolo. kg, che è diviso per 600 kg di produzione per ettaro, secondo una possibile ipotesi, ovvero 70 km quadrati di territorio vergine al giorno, inutilizzabile in quello successivo. I citati 50.000 cammelli ci sembrano un numero stratosferico, eppure, considerando 200 kg la loro capacità di carico, avrebbero potuto trasportare 10.000 tonnellate di fieno e orzo, equivalenti al valore nutritivo di circa 3 volte tanta erba fresca, ovvero più o meno in una sola settimana di sostentamento per i cavalli dell'armata. Sempre secondo Wassaf, non solo i cammelli tornarono utili, ma vennero persino impiegati più volte, che significa che Ghazan aveva anche predisposto delle scorte, il che la dice lunga sulla capacità organizzativa. L'abbeveraggio crea altri problemi. 6 milioni di litri di acqua al giorno non sono una portata che qualsiasi fiume possa garantire, soprattutto in estate. Non è una caratteristica comune che molti fiumi del Medio Oriente, anzi, la loro variazione di portata tra bella e cattiva stagione è drammatica. L'Oronte, il fiume Oronte presso Hama, passa dai 337 milioni di litri a 27. Il Kuwait ad Aleppo scende da 632 milioni di litri a soli 7. Il Barada a Damasco oscilla dai 34 fino agli 8. Dato che si può bere solo una minima parte dell'acqua che scorre in un fiume, quella lungo le rive del fiume, perché l'altra va sprecata. Questo credo precludesse all'armata mongola di Ghazan di conquistare Milano e di abbeverarsi all'Ambro, naturalmente prima che vi svernassero liquidi inquinanti vari, tanto per sbilanciarmi in una stima e per fare un esempio. Intraprendere una campagna in inverno è quindi una condizione obbligatoria in Medio Oriente per un'armata mongola, e in effetti il Ghazan scelse questa stagione per affrontare il suo nemico. Anche il territorio da invadere non era stato scelto a caso o avventatamente. Il terreno pascolabile intorno al solo fiume Oronte, nell'area di Homs e Hama, è di circa 4.000 km quadrati e quindi da solo poteva sostenere l'armata mongola per 2 mesi o una guarnigione di un terzo di quella cifra per 6 mesi, dando tempo all'erba di ricrescere. Insomma, l'impresa era stata ben calcolata. La battaglia tra i Mamelucchi e i Mongoli si tenne al Wadi al-Kazandar dal 22 al 23 dicembre e fu una vittoria per i Mongoli, che portò addirittura alla conquista di Damasco. Ma non cambiò sostanzialmente il corso della storia, perché la Siria rimase sempre infine ai Mamelucchi. L'ironia delle cose volle, però, che i Mongoli combattessero smontati, usando i propri cavalli come protezione, dalla quale potevano tirare agli avversari con i propri archi.